Domenica un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di bella pietra e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare, molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo, ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». I discepoli ammirano l'architettura del Tempio. Gli occhi di Gesù si spingono invece molto più in là del Tempio. Egli vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e l'apparizione di falsi profeti. Sono queste manifestazioni di quella che si potrebbe definire la decomposizione del vecchio mondo, quel mondo segnato dal peccato, dalle doglie del parto, come è scritto nell'Apocalisse. Nuovi cieli e terra nuova. In tutte le pressioni e le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere qualche cupa tragedia, perché purificano la nostra fede, confortano la nostra speranza. Esse sono altrettante occasioni per testimoniare Gesù. Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vangelo e nemmeno la forza del suo amore. Ma un pericolo più grande incombe sulla Chiesa, su noi stessi. Si tratta dei falsi profeti che si fanno passare per Gesù Cristo o che parlano in suo nome, approfittando delle paure, delle inquietudini, stravolgimenti causati dalla storia. I falsi profeti guadagnano alle loro ideologie, alle loro idee pseudoscientifiche sul mondo e alle loro pseudoreligioni la simpatia di molte persone. La vera venuta di Cristo sarà invece così evidente che nessuno potrà dubitarne. E Gesù incoraggia i suoi discepoli, discepoli di ogni tempo, quindi anche noi, a rimanere al suo fianco fino alla fine. Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte in resurrezione gloriosa e anche in adorazione. i santi della prossima settimana. Settimana che va dal 13 al 19 novembre. La Chiesa ricorda il 13 San Diego, il 14 San Giocondo, il 15 Sant'Alberto, il 16 Santa Geltrude, il 17 novembre Santa Elisabetta, il 18 Sant'Oddone e infine il 19 San Fausto. Il 17 novembre Santa Elisabetta, principessa d'Ungheria, una donna dal volto e dall'animo splendidi, fidanzata a 4 anni, sposa a 14, madre una prima volta a 15 anni, poi a 20, tre sole settimane dopo la sua vedovanza, e muore a 24 anni. Era il 1231 quando morì. Elisabetta amò il marito Luigi, duca di Turingia, di un amore puro, intenso, umanissimo, e alla morte di lui, osteggiato dai cognati contrari alla sua generosità verso i poveri, dopo aver fatto erigere un ospedale a Marburg, entrò nel terzo ordine francescano e per i rimanenti 4 anni visse in obbedienza e povertà. Auguri quindi a tutte coloro che si chiamano Elisabetta, ma anche per i numerosi diminutivi e vezzeggiativi, tra i quali ricordiamo Elisa, Betta, Bettina, Lisa, Lisetta, Betty e anche per il nordico Elsa. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Era il 17 novembre 1566 quando muore Raffaello Dal Colle. Fu un celebre pittore nato a Borgo San Sepolcro. 18 novembre 1515, Papa Leone X in visita a Cortona, una messa pontificale molto solenne nella chiesa di San Francesco, dove indossa gli spettacolari e straordinari paramenti sacri che furono ordinati e pagati dal vescovo Silvio Passerini e che oggi si conservano nel Museo Diocesano di Cortona. Il 19 novembre 1800, Giovanni Battista Albergotti e 35 aretini vengono arrestati nella notte, condotti a Firenze, dove sono processati per sedizione contro la Repubblica francese e trattenuti come ostaggi. Una frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase del Mahatma Gandhi. Nella lotta solitaria c'è merito, sia che l'avversario sia uno solo o una moltitudine. Eccoci giunti all'angolo musicale, questa settimana andiamo nel sud Italia e precisamente a Napoli e ci ascoltiamo una delle canzoni più belle scritte da uno dei più grandi cantautori napoletani che ha unito insieme la straordinaria capacità della terra napoletana e delle influenze venute alla fine della Seconda Guerra Mondiale dall'America, il blues, il jazz, e ha creato una sonorità unica e irripetibile. Questa sonorità unica e irripetibile la troviamo in particolar modo in questa canzone intitolata Napoli è. Il mandolino, la voce inconfondibile di Pino Daniele ed ecco Napoli è. Il mio tempo a disposizione è terminato, non mi rimane che ringraziarvi per il gentile ascolto, augurarvi una buona settimana e dirvi ciao e a risentirci da Romano Scaramucci.